Io darei inizio a questa discussione dando la parola a Padre Francesco Michele Stabile, che io gli ho portato un documento che ricorderà senz'altro, ma poi brevemente ne accenneremo alla fine, questo volantino del 1983, marcia contro la mafia, la Grecia, marcia contro la mafia e la droga, ma non solo, ci sono altri documenti che arrivano a 30 anni fa, mi serviranno per chiudere e fare un minimo di ragionamento. Padre Francesco Michele Stabile.
Allora, io devo ringraziare Vito, ma nello stesso tempo mi sono trovato un po' in imbarazzo, perché io non ho avuto con la Torre molti rapporti, però ho un rapporto in un momento particolare, delicato, della sua vita. Siamo nell'80, proprio credo 81-82, prima della morte, quando chiese di incontrare il cardinale Pappalardo. Ebbene, io ho fatto la mediazione, insomma, per poterla accogliere, dovevo garantire in qualche modo, perché c'era la preoccupazione. Lui era il segretario del Partito Comunista e voleva avere un colloquio privato con Pappalardo. Ebbene, lui e credo Luigi Colaiano vennero insieme. E il problema che lui espose fu quello dei missili a Comiso, perché in quel momento si stava vivendo questo momento grande. Lui era preso soprattutto in modo particolare della questione dei missili, perché riteneva che la soluzione di quel problema era importante per la Sicilia, perché una base missilistica sarebbe stato un peggioramento, diceva lui, della situazione siciliana, con la presenza di spionaggio internazionale come centro di tutta una politica. Quindi il processo democratico che lui si sperava, desiderava si attuasse, pensava che si interrompesse o comunque si perdesse dietro questa presenza minacciosa dei missili. Poi io non avevo altro. Ho letto il libro. Il libro, forse per chi non lo ha letto, io lo presento brevemente, perché presentiamo il libro. È diviso in due parti: la parte storica della formazione, anche della tutta l'attività sindacale di La Torre, era scritto Vito. Poi l'altra parte, che è molto interessante perché apre orizzonti, interpretazioni nuove, anche con piste nuove, documenti nuovi, che per cui il delitto La Torre, ma non solo il delitto La Torre, altri delitti politici di fine anni 70 e inizio degli anni 80 non sono da leggere soltanto come delitti mafiosi, ma in un contesto diverso. Ma lo stesso lavoro si è fatto, lo stanno facendo per la strage di Portella del Reginese. Si pensava che fosse Giuliano l'unico autore della strage, ora invece sappiamo che lì, quella Portella, c'era dell'altro, c'erano mafiosi, c'era la banda Giuliano, ma c'erano mafiosi, probabilmente c'erano anche fascisti, c'erano anche servizi di altro genere, per cui chi spara contro i contadini per il primo maggio del 47 non erano solo la banda di Giuliano spinta lì, ma c'erano anche altre forze. Allora, interessante la prima parte per quanto riguarda la formazione, la crescita. Come tutti i giovani, e anche La Torre viene fuori durante il fascismo impregnato di questa cultura fascista. Quello che è interessante invece è che con la caduta, cioè con la crisi, la guerra, il cambiamento, come è avvenuto in tantissimi giovani di allora, il cambiamento per cui si avvicina al Partito Comunista. Qui viene ripreso il parallelo tra la fine, cioè l'iter di Giuliano, il bandito, e quello di La Torre. La Torre una borgata di Palermo, a Tarello del Baida, dove la mafia è molto presente, la mafia subito dopo la guerra riprende alla grande il controllo del territorio. Già nel 1943 il vescovo di Caltanissetta gli scriveva al cardinale da Vitrano: qui stanno risorgendo i comunisti, la mafia e la massoneria. Ecco, era preoccupato per queste nuove forze che venivano fuori. Chiaramente lui si avvicina a un movimento contadino che soprattutto a partire proprio dai cosiddetti decreti Burlo, che riproponevano forme che erano state all'inizio del secolo, del Novecento, erano state forza del movimento contadino, sia quello socialista, sia anche quello bianco, quello del movimento cattolico, della Democrazia Cristiana dei Cattolici. Ecco, riprendere il problema del feudo, del latifondo. Ecco, il latifondo era il piede, la palla al piede dell'economia siciliana, perché c'è un ceto aristocratico, o comunque pochissime migliaia di persone tenevano in pratica tutta la terra. Quindi il problema della terra è un problema che era fallito nei fasci siciliani, per cui il fallimento dei fasci siciliani, poi la fillossera aveva provocato questa emigrazione di tantissimi contadini, perché non c'erano prospettive, quindi moltissimi vanno fuori. E così subito dopo la guerra, la situazione tragica, questi decreti Burlo era un comunista, cioè che era un governo, però questo governo di unità nazionale, e questi ripropongono di nuovo sia la possibilità di occupazione delle terre incolte, sia anche di rivedere la divisione, i rapporti di divisione del prodotto agricolo. E questo fu la spinta alla nascita di una moltitudine, una molteplicità di cooperative, soprattutto rosse, ma anche di altri, nel mondo cattolico, per cui la terra diventa il miraggio da raggiungere. Ed è in questo clima di lotte del movimento contadino che si inserisce la figura di La Torre. Ed è lì dove impara questo bisogno di cambiamento, perché bisogna dare atto che c'è un'idealità forte in quest'uomo che si prodiga, che abbandona la sua famiglia perché il condizionamento mafioso era fortissimo dal Tarello, e quindi sono le minacce alla propria famiglia per la sua attività sociale, sindacale e politica, per cui lascia la famiglia e cerca altri lidi. Sappiamo che le borgate palermitane erano controllate, ma nonostante questo lui fece attività politica. Questo lentamente porterà a uno scontro. In che senso? 1944, ancora il clima dopo post-bellico non è ancora arroventato. Anche nel mondo ecclesiale, io mi interessa soprattutto degli aspetti ecclesiali, c'era una certa attenzione al problema della terra. I vescovi dicono che non bisognava essere troppo esigenti, condannare soprattutto quei contadini che si inserivano nei movimenti, nel movimento contadino comunista e socialista, proprio perché non c'era una questione ideologica preeminente, ma c'era soprattutto il desiderio della terra. E quindi la posizione ancora tra il 44 e il 45 è una posizione molto blanda, anche perché i contadini chiedevano anche la presenza del prete, portavano le bandiere durante i funerali in chiesa, e qui si pone il problema se dovevano portare in chiesa le bandiere rosse dentro la chiesa. Quindi nascono questi problemi pratici, insomma, cioè che volevano che il prete alla fine davanti al cimitero facesse l'elogio funebre del morto che apparteneva alla sezione sindacale, cioè, e poi volevano benedetta ancora la sede del sindacato, e quindi e ancora c'era questo clima. Dopo il 45 la situazione comincia a peggiorare e si romperà in modo piuttosto grave, soprattutto nel clima internazionale, quando si comincia il clima della guerra fredda, sia perché l'America comincia a dubitare delle buone intenzioni della Russia, ma anche perché la Russia trasforma i governi degli stati dell'Europa orientale in governi comunisti, le varie rivoluzioni interne che sono colpi di Stato, tutto questo comincia a preoccupare l'opinione pubblica, soprattutto anche qui in Italia, e comincia a preoccupare soprattutto il Vaticano, ma anche il mondo cattolico, per cui ci si va avviando a uno scontro frontale, per cui i comunisti, da dividere, dicevano i vescovi, tra quelli che erano ideologicamente atei e quelli invece che lo facevano soltanto e portavano il comunista soprattutto per motivi sociali, per motivi di terra. E questo porta soprattutto a uno scontro sociale molto più grande, che non è solo quello sul piano religioso, perché i gruppi latifondisti con l'appoggio della mafia non accettano i decreti Bruno, che verranno confermati poi da Segni, diventato poi ministro dell'agricoltura nel 1947. E quindi da allora in poi si chiameranno i decreti Bullo Segni, ma erano una forza, erano la forza del movimento contadino, questi decreti Bullo Segni, anche se Segni verrà in un secondo termine. Ma lo scontro avveniva proprio nelle campagne, e quindi la morte dei sindacalisti, la morte di decine e decine di sindacalisti vengono uccisi. E poi, il primo maggio, l'abbiamo detto, questa strage di Portella, che diventa appunto uno dei misteri italiani, che però pare che a poco si vada svelando, perché l'anticomunismo, soprattutto americano, tende a rafforzare le forze più retrive locali, quindi c'è questa specie di blocco tra forze straniere che sono contrarie al comunismo, con chi aveva poi interessi sociali molto forti a difendere la proprietà, e quindi lo scontro nelle campagne si fece e il confronto. Le elezioni del 47 furono elezioni spaventanti, perché il blocco del popolo ebbe una forte maggioranza relativa, e la DC ebbe un calo abbastanza consistente, e quindi la preoccupazione che i comunisti potessero arrivare al governo creò il panico, e quindi la strage di Portella delle Ginestre, ripeto, in questo contesto internazionale che si faceva sempre più. Si rompe il governo a livello nazionale, di unità nazionale, e si rompe, e quindi la DC va avanti in Sicilia, costituisce un governo, il primo governo regionale dopo le elezioni del 20 aprile del 47, primo governo regionale di Alessi, è un governo monocolore ma con l'appoggio delle destre. È chiaro che dal punto di vista religioso la presenza del cardinale Ruffini diventò una presenza forte. A Vitrano nel 45 chiede di andarsene perché ritiene di non essere più lui capace di far fronte alla nuova situazione, e quindi si dimette, e viene Ruffini nel 46. Inizia questa forma movimentista, quasi di crociata forte, per cui l'anticomunismo diventa un anticomunismo viscerale. Le motivazioni, ripeto, erano i modelli russi, i modelli dell'est Europa, che creavano e fomentavano questo atteggiamento. La posizione di Ruffini qui in Sicilia qual era? era di creare un fronte unico con le destre, che non fosse solo la Democrazia Cristiana, ma che ci fosse una specie di fronte, quasi che i vescovi dovessero guidare questa lotta per la civiltà, per la difesa della religione e della civiltà cristiana rispetto a questi nuovi barbari. Quindi la problematica sociale, che invece è molto più presente nel vescovo di Peruzzo, di Agrigento, che in qualche modo aveva favorito, era stato molto più condiscendente, da parte di Ruffini viene messo un po' da parte, per cui lui chiede forza da parte di interventi governativi molto più forti per frenare questa ondata delle scioperi, dei movimenti, delle manifestazioni del movimento contadino. Dai patti agrari, quindi dai decreti Gullo e dall'occupazione delle terre che venivano coltivate, si passa alla richiesta della riforma agraria. Ed è qui che si inserisce la figura di La Torre. Tutto il primo periodo del primo dopoguerra era stato un periodo di formazione dentro il partito e dentro il movimento sindacale, il movimento contadino. Ma già alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, lui diventa uno degli attivisti più importanti, soprattutto nella rivendicazione della riforma agraria. E si ottiene questa riforma agraria a Roma, si ottiene una riforma agraria in Sicilia, una riforma agraria che è un po' un compromesso, perché la DC fa questo passo, ma sapeva che avrebbe perso consensi nella destra. E di fatto nel 53 la DC perde la maggioranza che aveva avuto, e i vescovi sono convinti che uno dei motivi era stato proprio il fatto che queste leggi, questi interventi, decreti sociali avevano in qualche modo allentato l'entusiasmo delle destre nei confronti della DC, che era così come si era manifestato nel 49. Questo credo che sia c'è una nota giustamente da far rilevare di Renda, il quale dice: il 48 fu una sconfitta. Certo, il 48 fu una sconfitta e orientò l'Italia in una direzione altra, ma lui dice Renda che non fu una sconfitta del movimento contadino. Quando il movimento contadino cominciò ancora a portare avanti la riforma agraria. Il movimento contadino comincia a perdere la sua consistenza quando inizia l'emigrazione, quando cioè i quadri più importanti del movimento contadino sono costretti a emigrare perché non c'è più spazio nell'agricoltura. Il problema degli anni 50 non è più l'agricoltura, ma è ormai il bisogno di lavoro. Non c'è una industrializzazione. La loggia a metà degli anni 50 tenterà una legge sull'industrializzazione, saranno i capozzoni clientelari che verranno fuori, quindi la gran parte poi del mondo contadino, delle più vivaci, se ne vanno, e qui comincia la crisi del movimento contadino, cioè quella forza di trasformazione che aveva il movimento contadino chiaramente si perde. Però un segno importante è che si è riusciti da una parte del mondo contadino a portare questo mondo contadino verso forme di democrazia. Si inseriscono i contadini che venivano da tradizioni conservatorie, antiche, si inseriscono in un sistema di democrazia. Questo avviene anche nel mondo cattolico con l'inserimento di bandi masse cattoliche anche nella democrazia. C'è un problema, e qui ci sono delle responsabilità molto forti da parte anche del mondo cattolico, della gerarchia cattolica, e che io credo bisogna pure sottolineare. Da una parte il Partito Comunista dagli anni 50 in poi comincia ad appiattirsi sempre più sulla Russia, e quindi in realtà non ha più quel margine di autonomia che invece aveva negli anni 40. Dall'altra parte questa fobia anticomunista porta a quello che sarà la normalizzazione del sud. la sconfitta dell'ADC, cioè comunque la perdita dell'ADC, della maggioranza assoluta, crea il panico anche a livello inglese. Perché? Perché al nord si sapeva quali erano le cosiddette regioni bianche, al centro c'erano i rossi, c'era il partito comunista, il sud era il movimento. Il sud aveva votato monarchia e quindi ancora c'erano altri stati di persone che votavano monarchia. Questi sapeva che non potevano, che non ci sarebbe stato più un futuro per la monarchia, e quindi il problema era come ereditare i voti del qualunquismo, come ereditare i voti dei monarchici. E qui c'è una scelta che diventerà una scelta complicata, cioè disastrosa per certi versi, perché il desiderio di cooptare dentro tutte le forze sociali di qualunque gruppo sociale che ha la DC, pur di far fronte a questa diga anticomunista, porta dentro la DC figure, gruppi che sono di origine conservatrice, in gran parte soprattutto sono gruppi mafiosi. Per cui questi mafiosi è una transumanza dal separatismo e poi dai partiti di destra, monarchia e anche repubblicani, cioè, passano in gran parte nella DC. Questo corrompe in qualche modo il sistema, quindi la DC è un partito che diventa un partito molto problematico, perché si porta dentro il condizionamento, soprattutto a livello locale, dei notabili che sono molto legati, le elite locali, i notabili locali sono molto legati ai gruppi mafiosi. Tutto questo impiderà ai diversi livelli la politica italiana, che è lo stile della politica e anche la democrazia, per cui a livello regionale e poi a livello nazionale questo avrà un influsso negativo. Io credo che questo. Dall'altra parte c'era questa posizione rigida del Partito Comunista che si comincia a sciogliere dopo i fatti di Ungheria, dopo allora comincia un ripensamento, e quindi c'è la sconfitta del 53 e anche l'inizio di un avvicinamento di un gruppo di democratici cristiani verso i socialisti, quello che poi sarà chiamato il centro-sinistra, cioè la svolta a sinistra. E questo per allargare la base di consenso e far fronte a quelli che si chiamavano gli estremi, cioè da una parte i comunisti e dall'altra parte i fascisti, che ormai si facevano sempre. Ecco, e questo è il contesto in cui si muove l'attività di La Torre, e credo che in qualche modo il libro aiuta a capire questo processo. Poi gli anni 60, anche qui negli anni 60 il ruolo di La Torre, lui è segretario regionale, e la Sicilia vive la guerra di mafia che scoppia soprattutto dal 58 in poi. La riforma agraria era diventata una specie di manna per la mafia. Stranamente, la riforma agraria avrebbe dovuto invece essere una soluzione. La riforma agraria ha il grande vantaggio di aver eliminato una classe sociale che era quella del baronaggio siciliano, dell'aristocrazia siciliana. Ma, e quindi da questo punto di vista fa fuori, diciamo, un mondo che finisce. Finisce anche il latifondo nella sua configurazione. Ma la riforma agraria impiega 2 anni prima che possa essere messa in esecuzione, cioè attuata. Questo che cosa comporta? Che i mafiosi si inseriscono in questo periodo e cominciano a mediare la vendita della terra. I contadini hanno desiderio di terra e loro impediscono per un verso che la riforma vada avanti e per altro verso vendono, e quindi si costituiscono capitali non indifferenti da parte dei mafiosi, che poi verranno investiti in quello che è il boom di urbanizzazione che avviene soprattutto a Palermo, nelle grandi città. E il 58 è proprio il momento in cui questa mafia assume, non è più nel mondo contadino semplicemente, ma prevalentemente più diventa una mafia urbana, una mafia, e quindi c'è la lotta per l'edilizia, per l'accaparramento delle aree edilizie. E qui un problema gravissimo. La costituzione della Commissione parlamentare antimafia nasce per volontà di un democristiano. Era voluta dai socialisti, Gatto e altri, che volevano, già dal 48 in poi chiedevano una commissione parlamentare. I democristiani non erano favorevoli a una commissione parlamentare. Ma dopo i fatti, nel 62, dopo l'esperienza di Milazzo, finalmente la regione vota una legge che ammette, accetta che si possa fare una commissione parlamentare. L'opposizione era in Sicilia e quindi il governo D'Angelo pagherà D'Angelo questo, perché poi sarà fatto fuori, nel senso che non sarà manco rieletto, però si creano le premesse per cui nel 63, febbraio del 63, nasce la commissione parlamentare. E poi c'è la strage di Ciampoli. La strage di Ciampoli è il momento in cui l'opinione pubblica nazionale prende coscienza che esiste la mafia, perché prima non gliene importava niente a nessuno. La Sicilia da secoli, da un secolo e più dall'unificazione, era ordine pubblico e basta. Se c'era problemi di ordine pubblico, a parte le inchieste private che furono fatte negli anni 70 dell'Ottocento, in realtà non si teneva conto della problematica sociale. E quindi nel 63 la strage di Ciampoli apre uno scenario che impressiona tutta l'Italia. Ecco, di fronte a questo scenario il Parlamento subito mette in discussione le tali intervieni dalla parte dei padroni, insomma, cioè, e invece si trovano davanti il problema mafioso nella città, perché lui soprattutto a Palermo vive questa stagione particolare. Allora questo contesto lo vede protagonista, perché è sempre un uomo impegnato. E quindi quando alla fine la seconda guerra di mafia, che scoppia poi alla fine degli anni 70, noi siamo stati lì un po' presenti, testimoni di questa grande ondata, il manifesto che lui ci ha, in qualche modo è anche una reazione nostra qui, solo che questa volta non c'è più un antagonismo tra cattolici, comunisti, eccetera, diventano desuete, fuori luogo. Qui il problema ci riguarda tutti, al di là degli schieramenti politici, quindi non c'è più una contro. Allora a questo punto nasce un coinvolgimento comune, perché il problema vero per la Sicilia non erano i comunisti, questo credo che i vescovi si erano un po' spaventati troppo, ma il problema vero era invece la mafia. Chi aveva bloccato lo sviluppo della Sicilia non erano stati i comunisti, che avevano lottato invece per la terra, per il mondo contadino, per i bracciantati. E anche nel mondo comunista c'è un processo, per cui non si è più, il momento contadino non è più solo di braccianti, ci sono anche piccoli proprietari, quindi va cambiando, e anche la cultura generale va cambiando. E quindi si arriva alla fine degli anni 70, inizi degli anni 80, e il problema grosso diventa per la Torre il problema dei missili. Ecco, in quelle occasioni c'era un movimento, la grande sfilata e manifestazione di circa 100.000 persone che si fa nell'aprile dell'82, fu una manifestazione che nessuno forse immaginava si potesse fare, ma fu una manifestazione a cui parteciparono non più soltanto sinistra e comunisti, ma fu una manifestazione, tra l'altro aveva un carattere anche internazionale, ma abbracciava tutti quelli che avevano capito che lo sviluppo della Sicilia non passava attraverso i missili o la stazione americana lì. Anche in quell'occasione io ho scritto una lettera aperta al vescovo di Ragusa, in cui dicevo, quando benedice una chiesa dentro quella base missilistica, io ho detto, scusate, la chiesa costruita in una base missilistica non ha senso, perché o riteniamo che questo è un fatto provvisorio, ma se noi costruiamo una chiesa è come se noi dessimo legittimità, stabilità a una cosa che non deve avere né legittimità né stabilità. Che se ci sono cristiani cattolici che vogliono partecipare, si riuniscono in un capannone. La chiesa la costruisca per la gente del paese, di Polici, che non aveva manco chiesa. Insomma. Cioè è chiaro che era un momento in cui ognuno di noi voleva esprimere qualche cosa di rilevante, importante, proprio perché è questa convergenza. Ma lui verrà ammazzato poco tempo dopo, il 30 aprile lui viene dell'82, viene ammazzato. Non è il primo omicidio politico, perché c'era stato Mattarella, Reina e altri, ma è il primo omicidio, il primo parlamentare nazionale che viene ucciso, che lui era anche parlamentare nazionale.
E poi
mi pare che abbiamo un po'